Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Vedete il colore rosa dei miei paramenti? Due volte all'anno, una volta nell'Avvento, una volta nella Quaresima, diciamo c'è una domenica che è piena di gioia. Perché? Perché il Padre ci perdona. Il Vangelo di oggi è il racconto del Padre misericordioso, è veramente così una fiamma di amore che incendia i nostri cuori di gioia e di riconoscenza. Allora, viviamo proprio così questa celebrazione, ringraziando il Signore, sentendoci accolti. Io direi, pensando già alla parabola, ci ha visto uscire di casa e ci ha corso incontro e ci ha accompagnati, perché ci desidera veramente, vuole essere in relazione profonda con noi. E il primo regalo che ci fa è proprio l'atto penitenziale, perdonare i nostri peccati. Se lo facciamo con sincerità, questo è già proprio perdono del Signore. Allora, nel nostro cuore riconosciamo il suo amore, riconosciamo il nostro peccato e chiediamogli perdono. Poi risponderemo cantando. La prima lettura del Vecchio Testamento ci presenta brevissimamente il fatto che finalmente il popolo liberato dall'Egitto è giunto nella terra promessa, e allora per la prima volta la manna non c'è più, ma mangiano i frutti di quella terra con gioia e con riconoscenza. Nella seconda lettura San Paolo ripete non so quante volte la parola riconciliazione, tradotta per noi l'abbraccio. Gesù vuole abbracciarci. Il perdono è proprio non un distacco, al contrario, è proprio un abbraccio stretto, d'amore. E allora c'è un'insistenza che dovrebbe essere proprio quella che caratterizza la Quaresima, di accedere al sacramento della riconciliazione per essere abbracciati da Gesù. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise fra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolse tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora ritornò in se stesso e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: «Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e andò da suo padre. quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». È parola del Signore. Questo brano del Santo Vangelo è ritenuto davvero un capolavoro di interiorità, una fotografia profonda del cuore dell'uomo, del volto di Dio. E pensate a quanti quadri sono stati ispirati, quante traduzioni nelle varie lingue, nei vari popoli. È molto bello, ecco, Gesù ha proprio centrato uno dei problemi più grandi: qual è il volto di Dio e come si comporta l'uomo davanti a Dio. Questi due fratelli fotografano per estremi le nostre situazioni personali. Sta parlando di noi, sta parlando della nostra relazione con Dio. E sono tutte e due profondamente egoisti, centrati sul loro io, per un motivo o per l'altro. Il papà lo vedono un po' come un padrone e quindi non lo amano. È un po' come facciamo noi con Dio. E viviamo la nostra vita, sì, poi qualche volta ci ricordiamo da dove siamo arrivati e dove andremo. E allora, che figura è questo padre? E che cosa ha nel cuore? Un solo desiderio, quello di poter essere l'abbraccio di riconciliazione dei suoi figli, di avere una casa dove ci si vuol bene, dove ci si ama. E questo deve proprio riempirci il cuore di gioia. Ma la cosa strana, che nessuno papà di noi forse farebbe, è che divide i beni fra i suoi figli nel momento in cui egoisticamente glielo chiedono. Guardate, Dio si comporta così con noi, cioè ci lascia liberi di fare il male. Sa benissimo magari che stiamo macchinando qualcosa di sbagliato, ma non è che ce lo impedisce, non è che ci paralizza. Ha una fiducia talmente grande su di noi che decide di lasciarci liberi, perché solo la persona libera può amare. Non vuole dei robot, non vuole delle persone condizionate, vuole delle persone che maturino, magari in molti anni di cammino, che maturino gesti d'amore. Il figlio più giovane, direi che proprio molto superficiale, e soprattutto il Vangelo ci fa capire che quando decide di tornare, non è che lo fa perché ha maturato, i predicatori dovrebbero proprio intensificare, convertirsi, amare il Signore. No, questo ha fame e sa che a casa sua c'è da mangiare e decide di tornare. Lo metto in evidenza perché quello che succede molte volte nella nostra vita, che molte volte il nostro ritorno al Signore non è proprio così profondo o così motivato, ma il Signore basta il primo passo, se ci vede indirizzati verso di Lui, e qui forse la parte più significativa del Vangelo, questo papà lo guarda e lo vede da lontano, vuol dire che stava in attesa di questo ritorno, non sapeva se tornava, ma ogni giorno scrutava l'orizzonte e quando lo vede comparire, corre. Lo vedete questo Dio che corre verso l'uomo? Questo Dio che si incarna, che ama davvero l'uomo, che vuole la sua vita, la sua pienezza. E quando lo raggiunge, il figlio finalmente lo chiama padre e gli dice che non è più degno, quindi in qualche maniera gli chiede perdono. Non è ancora una dichiarazione d'amore, ma almeno la coscienza di non meritare più niente. La risposta del Signore, siamo a noi la risposta del Signore ai nostri peccati. L'abbraccio, il bacio, non poteva darci due elementi così forti se non per un gesto veramente d'amore da parte di questo papà per un figlio che gli ha sperperato tutto il capitale in maniera sbagliata e che è tornato senza ancora volergli bene. E lui bacia e abbraccia. E poi, secondo i gesti del momento, lo veste, sarà tornato un pezzente, sporco e puzzolente, e Dio ci riveste di una vita nuova, la vita eterna. Gli mette l'anello al dito, il segno del potere. Con l'anello si sigillavano i documenti, si firmavano, si mandavano gli ordini. Gli mette i sandali al piedi, era veramente un lusso. Ecco, ma poi ammazza persino il vitello grasso e si fa festa, si mangia, si danza. Ecco, lo vedete un Dio che vuole la gioia dell'uomo? Capite, l'incarnazione di Cristo è questa corsa di un Dio che ama la sua creatura nel momento in cui la sua creatura l'ha tradito e ha commesso il peccato e l'ha abbandonato. Allora che cos'è il peccato? Anche questa è una domanda che dobbiamo porci. Qual è il volto di questo Dio? È il volto di un padrone, di un giudice, di qualcuno che comanda freddamente sulla nostra vita? Ma perché da piccoli ce l'hanno insegnato in questa maniera stupida? Perché ci hanno minacciato con i castighi di Dio invece di raccontarci che Dio ha dato il sangue del proprio figlio per salvarci dal nostro peccato? Quindi la prima cosa che qui brilla è veramente il volto di un Dio innamorato dell'uomo. Tutta la vita di Cristo è rivelazione del volto di Dio, un Dio innamorato dell'uomo che vuole la pienezza della sua gioia. E allora pensate a certe pagine di Vangelo, quando Gesù davanti alla donna peccatrice, vai, non peccare più, davanti a un esattore delle tasse, oggi vengo a casa tua a mangiare. E quando incontra Levi gli dice addirittura vieni con me, fai parte del mio gruppo. Ecco, davanti al peccato l'atteggiamento del Signore non è il castigo, non è la minaccia, è l'abbraccio, è la riconciliazione, è ridare all'uomo la capacità di ricominciare ad amare e a vivere. Oso dire che il peccato non interessa a Gesù, gli interessa l'uomo peccatore. Capitemi, il peccato non è qualcosa che esiste fuori di me, sono io, quando commetto il peccato, che ho tradito l'amore del Signore. Il peccato non è una violazione di una legge, il peccato è veramente rompere un rapporto. Pensate al rapporto fra marito e moglie quando vi volete bene, dove la parola peccato è anche una parola, un gesto, uno sguardo. Basta un niente quando ci si vuol bene per sentire che c'è una rottura. Ecco, allora capite com'è importante che il perdono non sia ti perdono, non mi interessa, è il contrario, è l'abbraccio, è un Dio che ti abbraccia e che dice ti voglio rendere capace di amare e di superare questa situazione in cui hai fatto veramente del male, male a te stesso, male agli altri, male addirittura al creato, e con conseguenze, pensate all'omicidio, pensate all'aborto, con conseguenze che umanamente sono irrimediabili. Ebbene, la riconciliazione, il perdono del Signore è in grado davvero di ridare vita persino a quello che noi abbiamo ucciso, magari con le nostre mani. Allora la pagina del Vangelo di oggi ci porta ad avere un volto di Dio meraviglioso, Padre per noi, sì, ma non solo Padre amore che crea, ma Dio Figlio, che è carità, che si dona totalmente fino all'ultima goccia di sangue, che perdona i suoi crocifissori, che perdona il buon ladrone, il ladrone, insomma, come siamo ancora tutti noi, solo perché l'ha guardato e gli ha chiesto di ricordarsi di lui. Che bello! Allora, Dio che è Padre, che crea per amore, Dio che è Figlio, che è carità infinita, Dio Spirito che vive nei nostri cuori ed è misericordia. Ecco, tutto si racchiude nella misericordia. Dio è misericordia infinita. Allora capite la bellezza dell'appello quaresimale. Convertiti. No, riconciliati, abbracciami. Ecco, Gesù in questo momento dice a tutti noi, io voglio abbracciarti, ma per abbracciarci devi aprire anche tu le braccia. Dobbiamo essere in due a fare il gesto. Dobbiamo veramente riconoscerci peccatori e non fare come il figlio, il secondo figlio, altezzoso e presuntuoso, che non ama, ma siccome lui fa le cose, pensa di essere a posto, di Dio forse non gli interessa nulla, ma lui è preciso, lui è, no, non vuole questo tipo di fede il Signore, vuole l'abbraccio, vuole l'amore, vuole veramente che noi ci mettiamo fiduciosi nelle sue braccia, riconoscendo che siamo fragili creature e lui non guarda ad altro che a dei figli. Noi siamo figli per lui e non vuole perdere neppure uno solo dei suoi figli. Ringraziamo questa pagina meravigliosa di Vangelo, meditiamola, perché ci ha fatto scoprire questo volto meraviglioso di un Dio innamorato di noi.